Mi poneva il vostro collega la questione di cui stanno parlando i giornali, di questa cosa del decreto legge sui rumeni. Non voglio affrontare l'argomento perché non sono andato a controllare gli atti normativi, ed è bene che un giurista non chiacchieri se non è informato, insomma, meglio evitarlo, anche perché di cavolate ne dicono talmente tante che non è il caso di aggiungerne altre. E diciamo che lì ci sono una serie di problemi seri che non nascono tra l'altro dal 1 gennaio 2007, perché questa è un'altra delle bufale, ma cosa, lasciamo stare. Il problema è questo, che se le misure che lo Stato italiano vara risultano essere misure discriminatorie, comunque lesive delle norme in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, lì ci possono essere ovviamente entrambe le vie praticabili. Può essere che la Commissione il giorno dopo notifichi l'inizio di una procedura di infrazione allo Stato, chiedendo allo Stato chiarimenti, e può essere che il singolo cittadino rumeno, in questo caso, colpito dal provvedimento, ricorre al giudice e il giudice sollevi un'eccezione di una questione pregiudiziale di legittimità, di interpretazione della compatibilità della legge italiana con la direttiva comunitaria. Vedete, ci sono due vie diverse. La cosa interessante è che la Corte di Giustizia si è inventata e ha potenziato questa seconda via, che non era concepita in origine come un modo per appoggiare sui cittadini della comunità l'efficacia dell'ordinamento. Quello che si voleva evitare era che un ordinamento internazionale non avesse un centro unificatore dell'interpretazione del trattato, che è il tipico problema che hanno le comunità, le organizzazioni internazionali. Abbiamo fatto un trattato, non è che lo stesso trattato può essere interpretato in Italia in una maniera e in Spagna in un'altra. Ci deve essere qualcuno che si occupa di unificare l'interpretazione, e questo è il principale compito della Corte di Giustizia. Per cui avrei immaginato che i giudici investano di interpretazione della Corte di Giustizia, e serviva a chi ha pensato il trattato esclusivamente per garantire che il trattato avesse un'unica interpretazione. Tanto è vero che i padri fondatori del trattato, i primi giudici della Corte, gli stessi estensori della sentenza Van Gend, non si erano resi conto esattamente delle conseguenze enormi che mettevano in moto con questo meccanismo. E adesso vi spiego l'enormità delle conseguenze. Ma per spiegarvi l'enormità delle conseguenze, voglio prendere il punto di vista del giudice interno. Il nostro dottor Porcellis, giudice congrugno, facciamo anche le orecchine perché sennò non si capisce, e si trova ad applicare una norma italiana. Questo è il suo mestiere. La Costituzione ci dice, anzi, che il giudice, è venuto anche un codino qui, vabbè, il giudice è legato alla legge, e soltanto alla legge. È quanto dice l'articolo 101 della Cost, una delle norme chiavi della Costituzione. Secondo comma del 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La legge significa legge in senso ampio, si dice, per cui comprensiva di tutte le fonti. Il giudice è soggetto alle leggi. Attenzione, a tutte le fonti che cosa significa? Questo è un problema che non so se riuscirò a spiegarvi in altre sedi, per cui appuntatevelo nella testa essenzialmente. Sicuramente il giudice è soggetto alla legge formale, a maggior ragione è soggetto alla Costituzione, anzi, come vedremo poi, parlando della Corte Costituzionale, questo è l'architrave del sistema. È ovviamente soggetto a tutte le fonti primarie, non solo alla legge formale, ma alla legge ordinaria, per cui anche il decreto legge, la legge delegata, eccetera. è soggetto anche al regolamento amministrativo? Questa è una domanda che è legittimo porsi e in cui la risposta è ma. Cioè, certo il giudice non può ignorare l'esistenza di un regolamento amministrativo, però se trova un regolamento amministrativo che a suo avviso è illegittimo perché contrasta con la legge, vedete, ho cancellato la gerarchia delle fonti e mi trovo nell'obbligo di ripeterle. Se trova un regolamento amministrativo che contrasta con la legge, deve reagire, perché lui è soggetto alla legge. Per cui se applicasse il regolamento e non applicasse la legge, non sarebbe più rispettoso della legge. Per cui quando si dice che è soggetto alla legge, si fa riferimento essenzialmente alla legge ordinaria. Tanto è vero che se il giudice ordinario si trova ad applicare un regolamento contrario alla legge, lo può disapplicare. Lo disapplica nel caso singolo. Motiva e dice, ritenendo che questo regolamento è illegittimo per questi motivi, lo disapplico. Il giudice amministrativo c'è un potere in più, lo può dichiarare illegittimo, con effetti erga omnes. Allora, il principio iura nobis curia, il principio per cui il giudice è tenuto a conoscere e a riconoscere il diritto, è un principio che obbliga il giudice a conoscere di tutte le fonti del diritto. Lui deve sapere qual è la fonte che si applica al caso davanti. Il suo vincolo alla legge, il giudice è soggetto soltanto alla legge, è essenzialmente diretto alla legge formale e ovviamente alla Costituzione. Allora, il dottor Porcelli si trova di fronte un caso in cui deve applicare una legge italiana, la legge X. Normale evento. Lui la può interpretare la legge. Come vedremo, una delle regole dell'interpretazione è che lui è tenuto a interpretare la legge in senso sistematico. Cioè non può cercare di interpretare la legge solo per far casino, no? Appiccicarsi a interpretazioni astruse per dimostrare che quella legge è una legge strana. Lui deve cercare di creare il sistema delle fonti. Tutti i criteri per la risoluzione delle antinomie sono strumenti per dare sistematicità alle fonti. Quindi lui è tenuto a interpretare la legge in maniera sistematica e tendenzialmente in materia conforme a Costituzione, per cui nel dubbio interpretativo lui deve dare un'interpretazione che sia quella che rende armoniosa la legge con la Costituzione. Vedremo, parlando del Corte Costituzionale, una serie di esempi di applicazione di questo principio. Se questa legge contrasta con la norma comunitaria, se il giudice ritiene che la legge X contrasta con, mettiamo, la direttiva Y, che si fa? Questo è un problema assolutamente usuale, come capirete. È un problema che è cresciuto man mano che è cresciuta la Comunità Europea. Un problema che all'inizio era poco sentito, perché la Comunità Europea si occupava essenzialmente di agricoltura e quindi di mercato e di dogane. Quindi l'ipotesi di contrasti normativi tra leggi italiane e leggi comunitarie erano molto circoscritte. La Corte allora, la Corte Costituzionale, applicava il principio cronologico. Diceva, quando il giudice si trova in contrasto, un contrasto tra la legge e una norma comunitaria, applica la norma più recente. È talmente raro il caso che questa cosa mi sembrava poco problematica. La Corte di Giustizia si incavolò come una vipera. Si incavolò come una vipera perché riteneva che questa dottrina della Corte Costituzionale Italiana colpisse, violasse un principio fondamentale del diritto comunitario, che è il principio della cosiddetta primutè, primazia, supremazia del diritto comunitario. Questo è scritto nel trattato. Gli Stati si impegnano a riconoscere la supremazia del diritto comunitario. Questo è parte della cessione di sovranità. È in base a questo principio che i regolamenti possono applicarsi all'ordinamento interno e si applicano all'ordinamento interno in posizione di prevalenza. Ieri so che Sara vi ha parlato del modello dualistico-monistico. La Corte di Giustizia ha sempre considerato il sistema monistico, poi non significa niente questi modelli, sono delle immagini molto confuse, ma usuali, il sistema monistico dicendo siamo un sistema integrato e in questo sistema integrato lo Stato si regola le sue fonti come crede, non ne frega niente, ma quello che è il principio che ha accettato di rispettare è il principio che comunque deve dare prevalenza al diritto comunitario. Come dare prevalenza lo decide lui. Però certo, applicando un principio della cronologia, la prevalenza non è assicurata, è ovvio. Prevale la fonte più recente, che vuol dire che se lo Stato fa una legge più recente del regolamento comunitario, prevale la legge. E con questo viene violato il trattato, dice la Corte di Giustizia. Allora la Corte Costituzionale si rassegnò ad applicare il criterio gerarchico, dicendo, questo ragionamento, se una legge italiana contrasta con la norma comunitaria, non importa se precedente o successiva, la legge italiana sta contrastando in via indiretta l'articolo 11 della Costituzione, perché l'articolo 11 consente la cessione di sovranità. Il trattato istitutivo della comunità è assunto con la copertura dell'articolo 11 e quindi l'obbligo che l'Italia ha assunto di dare supremazia al diritto comunitario è un obbligo assistito dalla norma costituzionale. Qualsiasi violazione del diritto comunitario è in via indiretta una violazione dell'articolo 11. Capite? Quindi principio gerarchico. Se una legge italiana contrasta con una norma comunitaria, essendo la norma prevalente, perché assistita da garanzia costituzionale, allora bisogna ricorrere alla Corte impugnando la legge. Lo schema è identico al rapporto tra decreto legislativo e legge di delega, se ci pensate. Che cosa succede se un decreto legislativo va oltre o contrasta con la legge di delega? Succede che lo si può impugnare perché, contrastando con la legge di delega, viola il precetto dell'articolo 76, che dice che la legge di delega deve contenere i principi e criteri direttivi a cui il decreto legislativo deve attenersi, per cui violando la legge di delega indirettamente viola l'articolo 76. Lo stesso schema concettuale è applicato in questa fase della giurisprudenza della Corte per descrivere i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Ogni volta che una legge italiana contrasta con una norma comunitaria, indirettamente contrasta con l'articolo 11, per cui va dichiarata illegittima. E siccome le leggi possono essere dichiarate illegittime solo dalla Corte Costituzionale, il giudice deve sospendere il giudizio e inviare la questione alla Corte. Chiaro? Mi sto percorrendo quello che si chiama il cammino comunitario della Corte Costituzionale. C'è un titolo, su cui ho scritto un sacco di cose. Beh, dica. Quello è un altro problema. Ci arriviamo. Pociacco una mano, prossimo. Del Papa Sloveno. È un problema di passi. Questa è una fase in cui la Corte non si è neanche posto questo problema. Il problema se lo pone dopo. Che cosa accade? Questa giurisprudenza è la giurisprudenza che la Corte tiene ferma per tutti gli anni 70 e metà degli anni 80. È una giurisprudenza che andava bene all'inizio, quando la Comunità Europea poco faceva e i casi di contrasto erano rari, per cui qualche caso arrivava alla Corte Costituzionale. Nel 1978, scoppia in Italia il primo scandalo tipo Tangentopoli, la nonna di tutti gli scandali. E la nonna di tutti gli scandali è lo scandalo Lockheed. Lo scandalo Lockheed è lo scandalo per cui si scopre che una serie di ministri e notissimi politici e si facevano pagare pesanti tangenti per comprare aerei militari americani. E su queste commesse di acquisto guadagnavano un sacco di soldi. Grande scandalo, grande processo. Allora i reati ministeriali erano di competenza esclusiva della Corte Costituzionale. Per cui per la prima e unica volta nella storia, unica perché poi modificarono la legge, adesso i reati ministeriali sono competenza del giudice ordinario, come Clemente Mastella ha intuito, e la competenza di questo scandalo è precipitata addosso alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si costituisce come giudice penale e associando, è fatta da 15 giudici costituzionali, associando 16 giudici estratti a sorte, ed è una corte penale, per cui ha dovuto cominciare a sentire i testimoni, valutare le prove, una serie di questioni di rito, eccetera, ha perso un casino di tempo, accumulando un ritardo micidiale, ritardo recuperato nell'87 e 88, quando la Corte in due anni fece 2000 passa sentenze, alcune proprio tirate via con una velocità impressionante, ma recuperando il ritardo. Adesso la Corte ha un ritardo, è il giudice più veloce in Italia probabilmente, nel senso che se vuole, è padrone del suo ruolino, della sua, e arriva anche a 3, 4, 5 mesi. Ma in genere in un anno la Corte la sentenza la dà. Allora è arrivato a accumulare un ritardo di 8-9 anni. Allora immaginatevi che qual è l'effetto combinato di A, esplosione del diritto comunitario, il lombrico che si è immerso e ha cominciato a produrre norme su tutte quante le merci, nonché sull'ambiente, la previdenza sociale, la parità uomo-donna, eccetera. B, di conseguenza una quantità di norme comunitarie che pesavano sull'ordinamento interno moltiplicando i casi di contrasto. C, applicazione del meccanismo della gerarchia che comportava che ogni caso di contrasto fosse portato alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dovesse risolverlo. D, che la Corte Costituzionale giudicava 8, 9 o 10 anni dopo che era successo il caso. Per 10 anni la norma comunitaria era non applicata in Italia, cosa impossibile per la logica comunitaria. Impossibile, perché questo sarebbe un modo con cui si consente agli Stati di non dare applicazione immediata al diritto comunitario. La comunità fa un regolamento, l'Italia non lo applica, fra 10 anni ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale che dice dovevi applicarlo. Quindi, Corte di Giustizia che torna all'attacco dicendo questa prassi è una prassi inaccettabile e lesiva del diritto comunitario, e finalmente la Corte Costituzionale muta ancora orientamento, non più criterio cronologico, non più criterio gerarchico, ma che cosa rimane? Il criterio della competenza. La sentenza storica è la sentenza 170 dell'84. È dell'84, ma non è stata mai smentita dalla Corte. Questa è ancora la dottrina vigente. È il modo con cui ancora oggi la Corte spiega i rapporti che si creano tra diritto interno e diritto comunitario. Dice la Corte, l'impostazione deve essere un'impostazione rigorosamente dualistica. Ordinamento comunitario e ordinamento dello Stato sono due ordinamenti separati. Ve lo sottolineo perché vedete che questi schemi mentali, che sono schemi mentali molto approssimativi, però vengono sempre impiegati per concepire, no? Sono come le figure euclidee, no? Sono dei modi per concepire e semplificare i rapporti. Per cui la Corte, per dare una sentenza molto innovativa, che cerca di valorizzare il diritto comunitario non parte dalla visione monistica della Corte di Giustizia, ma esattamente dall'opposto, da una netta separazione dei due ordinamenti. A questo punto la Corte dice: non ci possono essere contrasti normativi, nel senso che il giudice non si può mai trovare nella situazione in cui ci sono due norme che contrastano, perché non sono norme dello stesso ordinamento. Ci può essere una norma della Comunità Europea e una norma dello Stato, ma sono due norme di due ordinamenti diversi. Il giudice deve applicare la norma dell'ordinamento competente. Per cui se una materia è di competenza comunitaria, applica la norma comunitaria, se una materia è di competenza statale, applica la norma statale. Fine. Questa è la semplice, chiarissima, ma come dire, un po' troppo facile, dottrina a cui approda la pro della Corte. Concepisce il rapporto tra diritto comunitario e diritto statale come se fosse il rapporto, che so io, tra la legislazione dell'Emilia Romagna e la legislazione del Veneto. Devi pescare una trota in mezzo al Po. Applichi che cosa? Il diritto dell'Emilia Romagna o il diritto del Veneto? E qua c'è un importante ragionamento su qual è la posizione della trota. Cioè, sta oltre la linea territoriale, sta nel Veneto, se no, da quale sponda peschi? Se peschi la sponda del Veneto, si applica la disciplina del Veneto. Benissimo. Come vedete, non c'è un contrasto. Tecnicamente non c'è neanche un'antinomia in questo caso, no? Sono due ordinamenti separati. Per cui il giudice va a scegliere l'ordinamento compatibile e applica le sue norme. Vi faccio un esempio che è un esempio abbastanza chiaro. C'è una normativa comunitaria che riguarda gli appalti pubblici, ma non tutti gli appalti pubblici sono gli acquisti, i contratti che l'ente pubblico fa col privato. Nessuna lira che esca dal diritto pubblico, dal bilancio pubblico può andare nella tasca del privato se non con una procedura di evidenza pubblica, una gara. Noi dobbiamo aprire un bar, grande notizia, nel giardino di là, finalmente un bar strutturato, dobbiamo fare una gara per affidare i lavori, perché sono soldi che poi sono risorse pubbliche e vengono messe a disposizione del privato. Allora, c'è una soglia, 200.000 euro, oltre la quale si applicano le regole comunitarie e sotto le quali si applicano le regole italiane, nel senso che la Comunità Europea ha detto gli appalti dei pubblici sono una questione molto rilevante per il mercato, circa il 60% del mercato gira intorno a investimenti pubblici. Di conseguenza, se noi consentiamo agli Stati di regolare i loro contratti come vogliono, è chiaro che qui il mercato si rompe. Non so se voi avete notato che da un po' di tempo, ma voi siete troppo giovani, non potete aver notato, una volta la polizia aveva solo Fiat, l'esercito aveva solo Fiat, i ministri erano anche Lancia, Alfa Romeo. Adesso la polizia stradale viaggia in Subaru, soprattutto quella grigia e senza insegne che si mette dietro a quelli che corrono troppo e poi fanno il conto di quanto della multa quando arriva il casello e dice: prego, pagare. Ecco. Perché comprano la Subaru? Perché si applicano le norme comunitarie, loro non possono dare preferenza alle imprese italiane. Allora, secondo che l'appalto sia sopra o sotto soglia, si applicano norme dei due ordinamenti. Ed è la soglia, il numero, il valore dell'appalto che fa la differenza. Noi per fare quel bar là dobbiamo fare una gara europea, perché ci sono i lavori, c'è un contratto pluriennale, eccetera. Dobbiamo applicare le norme del diritto comunitario. Questa è la dottrina della Corte, il principio di criterio della competenza. Il giudice, il dottor Porcellis, deve decidere se l'oggetto della sua causa ricade nell'ambito di competenza del diritto comunitario o nell'ambito di competenza del diritto statale. Se c'è un dubbio, è tenuto a rivolgersi alla Corte di Giustizia. Perché qual è la regola che fissa la competenza? La regola che fissa la competenza è il trattato. Per cui per sapere se un certo argomento di competenza comunitaria o di competenza del legislatore nazionale deve chiederlo, in caso di dubbio, alla Corte di Giustizia. E se la Corte di Giustizia gli dice questo è competenza comunitaria, lui deve non applicare il diritto interno e applicare il diritto comunitario. Questa è una rivoluzione, perché viene a spezzare l'articolo 101, secondo comma. Col cavolo che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Il giudice è soggetto soltanto alla legge se la materia è riservata al legislatore nazionale. Perché se è riservata al legislatore comunitario, lui è soggetto soltanto al diritto comunitario. Bella idea della separazione degli ordinamenti. Peccato che due ordinamenti si concentrino sullo stesso giudice, sul dottor Porcellis. Lui è giudice del diritto interno ed è giudice anche del diritto comunitario. Tra i due deve dare prevalenza al diritto comunitario. O comunque deve dare prevalenza alla decisione della Corte di Giustizia su chi ha la competenza. La competenza della competenza c'è della Corte di Giustizia. È lei che dice se una certa materia è di competenza della Corte dell'ordinamento comunitario o dell'ordinamento interno. Capite? Si introduce così quella che scorrettamente si chiama disapplicazione, ma in realtà è non applicazione. Della legge, non applicazione della legge. Questo sempre, attenzione che questo è il passaggio cruciale, fin qua le cose sembrano funzionare abbastanza benino, no? C'è un piccolo problema, prendetevi il trattato e andate a vedere se si capisce qualcosa delle competenze della Comunità Europea. Questa è un'altra questione, è un problema pratico, tanto c'è la Corte di Giustizia. Qual è il problema serio? Stiamo parlando di un giudice che deve risolvere un caso. Il giudice, per risolvere un caso, deve elaborare la regola del giudizio, dove facciamo lo schema. Nella sua semplificazione massima si dice che il dottor Porcellis, per giungere alla decisione, abbia una premessa maggiore e una premessa minore. E questa sussunzione tra due premesse porta alla decisione. Premessa maggiore: chiunque uccide la moglie va punito o premiato, dipende dalla moglie, con una pena o un premio da tot a tot. Il signor Tizio ha ucciso la moglie, quindi va condannato, premiato, eccetera. Benissimo. Premessa maggiore è la regola del giudizio, premessa minore è il fatto, il sillogismo chiude con la conclusione. Questo è lo schema in cui i giuristi si beano di rappresentare il loro ragionamento. Il ragionamento va per tutte altre vie, ma poi alla fine è vero che ha viene spiegato con un sillogismo. Allora, la premessa minore è il caso del signor Tizio, la premessa maggiore è una norma giuridica. Norma giuridica, lampadina. È una lampadina questa qui, eh? È una norma giuridica che a sua volta deriva da un atto normativo, da un atto fonte, che a sua volta deve essere scelto in base a competenze. Per cui il giudice dice, su questa materia è competenza della Comunità Europea, l'atto normativo è la direttiva comunitaria sugli appalti, il caso del signor Tizio è come posso io impiegare personale turco in una gara d'appalto, vado a leggere la normativa, mi creo la regola del giudizio e l'applico come premessa maggiore. Questo è lo schema. Se ho dei problemi, mi devo rivolgere alla Corte di Giustizia. Problemi interpretativi sulla competenza è competenza della Corte di Giustizia, cioè l'atto normativo da cui muovere è quello della Comunità Europea o quello italiano, è una questione che posso porre alla Corte di Giustizia, ma la Corte di Giustizia posso porre anche un'altra domanda. Questo atto normativo è più esattamente la disposizione X dell'atto normativo, l'articolo tal dettagli, comma tal dettagli. Come va interpretato? Ostano o non osta con la legge interna? È un articolo che posso applicare direttamente oppure un articolo che ha bisogno di essere attuato? Mettiamo che questo atto normativo sia un regolamento comunitario. Il giudice dice: il regolamento comunitario ha diretta applicabilità, quindi per me è come legge, lo applico e risolvo il mio caso. Ma se è una direttiva, come si deve comportare il giudice? La direttiva dice: lo Stato italiano deve abbattere il livello di atrazina nelle acque delle porcellaie del Valpadana sotto il livello D. Sotto il livello D è un obiettivo. Lo Stato italiano non fa la norma, pure fa una norma che aumenta il livello. Il giudice si trova un processo in cui deve applicare la norma e si trova la norma dello Stato italiano che è in contrasto con la direttiva. Cosa deve applicare? Quale norma deve applicare? Qui non c'è un problema di scegliere l'ordinamento, perché è una direttiva che deve essere attuata con la norma interna. Tendenzialmente il giudice dovrebbe applicare la norma interna. Ma se la norma interna è in contrasto con la direttiva, che cosa deve fare? La Corte Costituzionale ha risposto in questi termini. Se la direttiva non è direttamente applicabile, tu devi impugnare la legge nazionale di fronte alla Corte Costituzionale, perché devi andare al giudice delle leggi dicendo alla Corte Costituzionale: guarda, questa direttiva, questa legge è in contrasto con la direttiva, ha male attuato la direttiva, c'è un conflitto tra le due norme. Ma io non posso applicare la direttiva direttamente nel processo, perché non ha il formato dell'atto applicabile nel processo. Se la direttiva lascia allo Stato italiano la scelta tra un minimo e un massimo, non meno di, non più di, quella è un potere dell'organo politico fissare il livello italiano. Non so se mi spiego, ci sono delle scelte che la direttiva lascia allo Stato e sono scelte politiche. È il Parlamento italiano, chi per lui, che deve decidere come attuare quella direttiva e come raggiungere quegli obiettivi. I mezzi sono lasciati liberi, ma finché il mezzo non è predisposto, quella direttiva non opera. Non opera nel senso che non si può applicare in un giudizio. Non so se capite il concetto. Non ha il formato di un atto applicabile nel giudizio. Una direttiva in cui che dicesse allo Stato italiano: tu devi diminuire la criminalità e dare garanzie di efficienza del giudizio e fare in modo che i giudizi civili non durino più di 3 anni, cioè un terzo di quello che durano adesso. Questi sono obiettivi che lo Stato italiano deve conseguire entro la data tal dettagli. Benissimo. Ma lo giudice può applicare quella direttiva direttamente nel giudizio? Come fa? I mezzi devono essere predisposti dallo Stato italiano. Se lo Stato italiano non usa della sua discrezionalità, il giudice non può subentrare allo Stato, perché sarebbe un svolgimento di una funzione che non è del giudice, ma è del politico, sarebbe di conseguenza un eccesso delle sue attribuzioni, una violazione della separazione dei poteri. Le scelte discrezionali devono essere compiute dall'organo politico. Allora la Corte dice: tu però, giudice, non puoi fischiartene. Non puoi dire: siccome la direttiva non la posso applicare, applico la legge italiana. Perché se tu applicassi la legge italiana, compieresti un illecito comunitario. La Commissione potrebbe agire contro lo Stato italiano chiedendo la responsabilità, facendo valere la responsabilità per cattivo adempimento. Mi chiudete la porta di quei due deficienti che stanno sbraitando? Oppure ti ricollo i due deficienti. Grazie. Non so se si capite il concetto. Il concetto è abbastanza semplice. Ci sono degli atti che sono appoggiati sullo Stato e che lasciano lo Stato libero di scegliere gli strumenti con cui attuarli. Il giudice può applicare le leggi, non fare le leggi. Lì c'è bisogno di una legge italiana, che non la può fare il giudice, perché il giudice non può applicare direttamente la direttiva, ma non può neanche applicare la vecchia legge italiana che è inadeguata, perché questo sarebbe un'infrazione al diritto comunitario, un illecito comunitario. Quindi deve sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale di un'eccezione di legittimità della legge. Chiaro? Poi veniamo al suo problema. E se la norma comunitaria contrasta con la Costituzione? La Corte ha sempre detto, ma va là, ma questo non è un problema. Come vuoi che l'ordinamento comunitario possa, che è fatto da noi, organi comuni, la tradizione costituzionale europea, giunga al punto di emanare norme in violazione della Costituzione italiana? La Corte tedesca ha seguito un ragionamento un po' diverso, ma abbastanza simile. Però poi è accaduto il caso in cui un imprenditore italiano veneto è andato alla Corte di Giustizia impugnando un atto della comunità, la Corte di Giustizia gli ha annullato, ma ha detto: questa mia sentenza opera solo per il futuro. Opera solo per il futuro, che cosa significa? Significa che Tizio ha fatto una causa di fronte al tribunale italiano. Dopodiché si è pagato un avvocato, e un avvocato anche che è in grado di parlare francese, insomma che conosce il diritto comunitario, è andato a Lussemburgo a difendere di fronte alla Corte di Giustizia, vince, fa dichiarare illegittimo il regolamento, ma la Corte di Giustizia dice: questa mia sentenza annulla solo per il futuro, per cui il passato regge, resta in vigore il mio regolamento. E che vuol dire? Che grazie, abbiamo rimosso una norma illegittima, peccato che a te non riguarda la cosa, no? Questo ovviamente imbufalito si è rivolto alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha detto: no, questo non è accettabile, nel senso che è una violazione plateale del diritto di difesa. Il diritto di difesa è un diritto fondamentale, articolo 24, tutti possono agire di fronte a un giudice a tutela dei propri diritti, non dei diritti altrui, dei propri diritti. Ma se io agisco a tutela dei miei diritti e poi mi dicono: bravo, hai vinto, e io i miei diritti me li sopprimono, voi capite che questo diritto di difesa è l'assoluta negazione. E questa sentenza, ma i suoi bacilli erano già nella sentenza 170, innesca la cosiddetta teoria dei controlimiti, per rispondere alla sua domanda. Quando il giudice italiano si trova di fronte a un atto comunitario che è lesivo dei principi fondamentali, non di tutte le norme di dettaglio della Costituzione, ma dei principi basilari della Costituzione, allora deve investire la Corte Costituzionale. Poi vedremo che cosa deve impugnare, perché deve impugnare, l'unica cosa che può impugnare è l'ordine di esecuzione del trattato, chiedendo una particolare formulazione della sentenza, di questo parleremo a proposito della Corte. Ma il principio è che c'è il teorico strumento per bloccare la norma comunitaria. C'è stato un caso abbastanza recente in cui il Consiglio di Stato ha fatto valere i controlimiti su una questione della privatizzazione delle farmacie. Ha detto: sì, va bene, la Comunità Economica Europea si preoccupa del mercato libero dei farmaci, però noi abbiamo una norma costituzionale sul diritto della salute assistita dalla sentenza della Corte. Io non applico il diritto comunitario, per cui prevale il diritto costituzionale. Rarissimi, ma ci sono casi di contrasto a questo livello. La teoria dei controlimiti finisce con essere l'ultima sponda, no? L'ultima risorsa. La cessione di sovranità consente al giudice di disapplicare le leggi interne se in contrasto con norme con effetto diretto. Consente al giudice di andare alla Corte di Giustizia e provocare norme con effetto diretto. Questo lo dobbiamo ancora spiegare. Consente il giudice di bloccare il giudizio e impugnare le leggi italiane alla Corte Costituzionale e di far dichiarare la Corte Costituzionale illegittima la legge per violazione di norme comunitarie prive di effetto diretto, ma non consente la cessione di sovranità che le norme comunitarie entrino in Italia come norme contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione. Lì reagisce l'ordinamento e c'è un controlimite. Un bravo avvocato, se ha la fortuna di trovare un bravo dottor Porcellis, o se trova un dottor Porcellis che si lascia il fino chiare, riesce a procurarsi con una certa facilità norme con effetto diretto. Questo è il bello e la grande potenza del meccanismo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Corte di Giustizia ha sviluppato una giurisprudenza molto legata al caso concreto, come vi dicevo. Per cui se il giudice vuole sollevare una questione pregiudiziale, deve prospettare gli elementi descrittivi del caso, non è che gli racconta la signora Anna ha versato l'acqua nel fiore, il fiore scolava, eccetera. Deve dire qual è l'elemento tipico, cioè la fattispecie. Classicamente va formulata, questa ci vuole una certa tecnica, una questione che è legata alla fattispecie, cioè chiede alla Corte di Giustizia se è compatibile con un principio di trattato, per esempio, no? O con una norma di direttiva, una determinata fattispecie legislativa. Osta o non osta con il principio di libera circolazione delle persone, la norma italiana che dice che chi abita in baracca può essere buttato giù per la mandina? Questa è la questione che viene prospettata. Ora, pensate solo a questo. Il principio di libera circolazione è un principio di trattato. Le quattro libertà, circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, dei servizi. Ma sono principi generalissimi. Come tali, è chiaro che uno mi ha portato a pensare che non siano immediatamente operativi, ma abbiano bisogno di una serie di norme che li garantiscono. Cosa vuol dire che io posso circolare come lavoratore? Devo avere una legislazione che mi dice se posso accedere alla previdenza sociale, se posso chiedere per mio figlio l'assistenza scolastica, l'assistenza sanitaria e così via. Però la Corte di Giustizia questi principi li ha applicati direttamente in relazione a casi concreti. Nel manuale c'è la storia del signor Müller, che poi in realtà non si chiamava Müller perché era un cittadino belga, ma mi piaceva chiamarlo Müller, che va a chiedere il contributo per la casa, il contributo per l'edilizia pubblica per la casa, dicendo: sono qua, sono cittadino belga che viene in Italia, decido di venire a lavorare in Italia e di conseguenza chiedo alcune cose. Primo, iscrivo mio figlio a scuola e chiedo che abbia l'assistenza scolastica. Noi dobbiamo avere l'assistenza sanitaria e chiedo anche contributi per la casa. C'è una legislazione italiana che lo consente? No, perché la legislazione italiana naturalmente diceva cittadino italiano può. E quindi l'amministrazione dice no, tu non puoi chiederlo, sei cittadino italiano? No, sono belga. Allora vattelo a chiedere in Belgio, ma in Belgio non è che mi danno contributi per abitare a Modena dove doveva stare lui, o a Reggio Emilia, non ricordo più. E di conseguenza glielo chiedo all'amministrazione italiana, mi dici no, io vado dal giudice. Il giudice italiano pone una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non chiedendo se ha effetto diretto o non ha effetto diretto una direttiva che peraltro non c'è. Non è pensabile che si faccia una direttiva anche per decidere dei contributi per gli alloggi popolari. Pone il problema generale, è compatibile col principio di libera circolazione una normativa interna che riserva l'accesso ad alcuni benefici essenziali, sanità, casa, scuola, trasporti, eccetera, ai cittadini nazionali, non c'è neanche italiani, nazionali, è compatibile col principio generale di trattato di libera circolazione. La Corte risponde no, osta col principio di libera circolazione dei lavoratori la norma nazionale che riserva questi benefici al solo cittadino nazionale. Qual è il risultato? Che il giudice ottiene una regola per il suo caso, una regola munita di effetto diretto, direttamente applicabile, ha il formato della premessa maggiore del suo ragionamento. Va a chiedere alla Corte di Giustizia di formargli la premessa maggiore, la regola del giudizio. E questa regola del giudizio la applica direttamente nel processo, basando su di essa la soluzione, ottenendo così una norma direttamente applicabile. Basta, vero? A domani.